Radio 3, lezioni di musica. Bedřich Smetana, La mia patria. Visegrad, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Nel 1824 nacque in Boemia un compositore che fece del suo senso di appartenenza culturale e musicale alla propria terra una vera e propria ragione di vita. Stiamo parlando di Bedřich Smetana. Del suo ciclo di 6 poemi sinfonici che presentiamo in altrettante lezioni, terminando poi con 2 lezioni sui suoi quartetti, un ciclo intitolato molto significativamente Ma Vlast, cioè La mia terra, il grande musicologo Alfred Einstein disse: mai un paese, nel suo carattere, nella sua natura, nei suoi episodi storici suscitanti eroismi o ispiranti reverenze, fu più glorificato di quanto sia stata la Boemia da questo ciclo. Durante il Settecento Praga e Budapest gravitano culturalmente attorno a Vienna, ma senza problemi a causa del cosmopolitismo tipico di quel secolo. Ma l'Ottocento ha risvegliato un nuovo senso di popolo, una sorta di ricerca di radici. E quindi tutto ciò risveglia un senso di rivendicazione dell'appartenenza che facilmente diviene patriottismo o poi nazionalismo. Smetana fu, come musicista, un precursore in questo. Tutti gli altri grandi compositori slavi, Dvorak, come i russi Barodin, Mussorgsky, eccetera, nascono grosso modo 15-20 anni dopo di lui. Ma Smetana non è un nazionalista chiuso alle altre culture. In realtà, fino ai suoi 32 anni parla solo tedesco. La sua formazione culturale e musicale è austro-germanica. Il suo è vero e proprio amore per le proprie radici boemi, per la sua terra. Diventa patriottismo e irredentismo solo dagli anni 60, quando i moti nazionali in tutta Europa stanno arrivando alla formazione di stati nazionali. Smetana proviene da una famiglia modesta, ma in cui la musica girava per casa, il padre comunque suonava uno strumento d'archi in un quartetto d'archi, eccetera. Ha avuto insegnanti modesti, ma eppure a 6 anni è già un pianista piccolino, un bambino prodigio in grado di esibirsi davanti all'imperatore Francesco I, tra l'altro imperatore austro-ungarico, malgrado il successivo nazionalismo, insomma. La sua formazione continua a Praga, ma si tratta di formazione soprattutto pianistica più che compositiva. In realtà Smetana sembra voler fare il pianista e lo fa tournée, eccetera, eccetera. Da una parte cresce il suo senso patriottico, ma dall'altra si nutre della conoscenza diretta, oltre che di Liszt, anche di Schumann Robert, ma anche di Clara Schumann. A 24 anni, nel 1848, un anno particolare, il 48, vuole fondare una scuola musicale a Praga e ottiene l'appoggio finanziario di Liszt. Fino al 56, quindi a 32 anni, in realtà compone assai poco, comunque quasi solo cose pianistiche, e sono anni piuttosto opachi, tant'è vero che poi a 32 anni fino a 38 anni accetta di dirigere e di trasferirsi in Svezia, in realtà, cioè a Göteborg, dove diventa direttore pianista. Ma la svolta è il ritorno a Praga nel 62, qualcosa era cambiato anche politicamente, e in lui intenzione compositiva e senso di patria si risvegliano. Si occupa del teatro di Praga, lo spinge a una programmazione nazionale anche con molte polemiche, lui scrive opere di argomento fortemente nazionale come La sposa venduta, Dalibor, Libuse. Poi negli anni 70 la svolta, due svolte, ahimè, una delle due è negativa, fortissime. Appunto, concepisce un ciclo di poemi sinfonici fortemente evocativi della propria patria. E questo diventa il punto d'arrivo di tutta la sua opera, e cioè appunto Ma Vlast, composti tra il 74 e il 79, cioè tra i 50 e i 54 anni. Insomma, una vocazione compositiva molto tardiva. Con una sfortuna incredibile, esattamente all'inizio della composizione del ciclo, improvvisamente diventa sordo. Quindi non è una malattia, ma è una cosa molto rapida che lo conduce a un acufene forte che a poco lo portò a crisi psichiche e effettivamente morì a 60 anni in un ospedale psichiatrico. Questo vuol dire che di lui ascoltiamo in generale opere scritte negli ultimi 15 anni e il cuore è appunto Ma Vlast. Della globale concezione del ciclo parleremo domani. Partiamo subito dal primo poema, che è Visegrad, che significa Castello Alto, composto nell'autunno del 74. I poemi sono stati composti esattamente nell'ordine in cui sono collocati nel ciclo. eseguito per la prima volta a Praga nel marzo del 75. Adesso, senza dire altro, ascoltiamo l'inizio senza stupirci di questa grande importanza che ha l'arpa all'inizio, ne parleremo dopo. Ascoltiamo. Perché l'arpa? E che cos'è Vyšehrad? Cioè Castello Alto, ripeto. Vyšehrad è la costruzione simbolo di Praga e quindi di tutta la Boemia. Il grande castello che da circa 1000 anni domina dall'alto, dalla rocca, la città, distrutto e ricostruito più volte. È il luogo della memoria e di memoria è fatto questo brano. Vi ricordiamo che il poema sinfonico, che è una forma della seconda metà dell'Ottocento che sostituisce la sinfonia, si chiama poema perché dovrebbe raccontare una storia e di solito ha un programma scritto in partitura, come succede spesso in Liszt, ad esempio. Smetana non lo farà, ne parleremo soltanto nel secondo, perché ritiene che la musica debba essere sufficiente, è sufficiente per narrare, anche senza parole. Ma qui invece la storia è soltanto evocata, è la memoria. Qual è il fulcro narrativo di questo brano dall'inizio così straordinario? Un mitico cantore bardo, ecco l'arpa, rievoca al suono della sua arpa quanto avvenne in quel castello glorioso, gioie, dolori, vittorie, sconfitte, feste, battaglie. Il tema è vistosamente modale, diciamo arcaico, perché questo inizio mi bemolle maggiore, detto un po' tecnicamente, questa linea con questo settimo grado che dovrebbe risolvere qui, e invece risolve in giù, per poi andare a gradi deboli, anche qui senza sensibile questo accordo di do minore, insomma tutto fatto di accordi molto diatonici e che guardano lontano nel tempo, ma a questo tipo di tema ne ha costato un secondo, forse non si potrebbe neanche chiamarlo vero e proprio tema, una specie di clausola dove ancora, viene ancora più fuori il sapore arcaico, perché la linea superiore è... Ma se io lo armonizzo, queste sono le famose quinte dei corni. Ora, nella zona successiva, i due temi si alternano, si sviluppano, diciamo che il vero tema è il primo dei due. Trombe e ottoni risvegliano dentro questi temi un senso di grandiosità, di solenne nazionalità. È l'evocazione che nella mente del bardo si è fatto presente, si è fatta vera, viva, per poi spegnersi alla fine. Il fatto di spegnersi ci dice che è il luogo della memoria. Ascoltiamo. Con quanta evidenza si può leggere il fatto che dentro quegli accordi di questo cantore a poco si risveglia un ricordo o un eco, neanche un ricordo, una memoria lontana che prende corpo, vita, forza, grandiosità, diventa vera, diventa reale, diventa gloriosa, sembra risolta, sembra una memoria felicemente risolta, serena, anche se un po' armata, diciamo. Invece qui a questo punto il clima cambia di colpo. Il diatonismo consonante, il senso di consonanza, di solennità, lascia il posto improvvisamente a un soggetto rifugato estremamente cromatico. Innanzitutto, che cosa fa Smetana? Prende questa cellula, noi abbiamo sentito il tema che era... Prendiamo queste tre note e anziché questa dolce terza maggiore ci mettiamo un intervallo di tritono, il più dissonante. Questo. E il soggetto diventa un soggetto spaventosamente cromatico, più o meno così. Chiaro che il frammento è lo stesso, è deformato ed è deformato in modo da toccare in 13 note tutte le 12 note della scala cromatica. Attenzione, venivamo da una cosa modale e estremamente consonante e siamo finiti in un soggetto di fuga o di fugato quasi di totale cromatico, non voglio dire una serie, ma insomma tocca tutte le 12 note molto rapidamente. Adesso l'ascolto sarà piuttosto lungo, perché? Perché questo fugato che cosa significa in realtà nell'immagine? Quella gloria del Visehrad, del castello, in quel castello vissero lotte, guerre, nemici che lo assalirono, eccetera, eccetera. E quindi evidentemente questo fugato, questo strisciare cromatico indica l'arrivo di un nemico e la narrazione si fa molto esplicita anche senza programma, cioè la presenza di un nemico, la difesa, una prima vittoria eroica, lo sfociare in melodie popolari, in una melodia popolare che poi vi segnalerò, di festeggiamento, il riapparire velocemente di contrasti e lotte e un trionfo finale. Tutto questo in un ampio ascolto di 4 minuti, ma è una vera intera storia che viene narrata. Partiamo quindi dalla comparsa strisciante di questo fugato cromatico. Sentite anche gli accenti estremamente irregolari. I contrabbassi fanno una scala cromatica discendente. Vittoria si avvicina. Battute di trombe ci dicono che lo spirito armato è rimasto. Anche frammenti del fugato iniziale. Ecco. Le lotte non sono finite, ma arriva un grande trionfo. Thank you. notate che ogni arcata in realtà, per quanto trionfante diventi, poi si spegne nel silenzio. Questo è perché non si sta più che narrando, si sta ricordando. Quindi sono evocazioni che poi si rispengono. A riprova, suggello di questo, che è il vero grande valore di Vishera, cioè il poema della memoria, ecco una meravigliosa eco di tutto quello che abbiamo ascoltato in questi 4 minuti, sul fondale sfocato di tremoli di archi e poi con qualche punteggiatura di pizzicati, flauti, clarinetti e oboi ripensano all'accaduto e ci propongono i vari frammenti di ciò che abbiamo ascoltato. Ecco, un piccolo ascolto con delle indicazioni come piano dolente o piano dolce. Ascoltiamo. Galleggia su questo pedale di dominante sospeso, è tutto sospeso nel ricordo. E infatti la memoria, il fatto che sia un gioco della memoria, si capisce dal fatto che ecco riapparire l'arpa, come se tutto si fosse richiuso nella mente del nostro bardo, con il tema iniziale, che sarà un tema di attenzione importantissimo, perché il ciclo dei 6 poemi finirà con questo tema. Il libro della memoria si è richiuso, riaffiora l'Aedo, ma in lui quegli echi sono vivi e forse indicano il desiderio, forse più di Smetana che del bardo, che quelle lotte possano ancora accadere. Ed ecco che il tema in realtà riprende vita, si amplia fra un altro culmine per poi spegnersi definitivamente, anche se con piccoli sussulti. Ed è proprio in questo spegnersi la grandezza e la modernità di questo splendido esordio di Mavlast, cioè non un racconto, ma il poema della memoria e forse del desiderio. Ascoltiamo. Va verso il riesplodere del tema. Eccolo. Thank you. tutto via via si spegne con frammenti di temi precedenti. E l'arpa rientra, incorniciando il poema. È musica meravigliosa, sontuosa. Spesso di Smetana si è parlato di eccesso di chiarezza. Bene, il fugato che c'è stato, lo sviluppo tematico, la sovrapposizione di temi, anche la trasformazione tematica in realtà ci dice di un comporre complesso e ricco. Faccio un piccolissimo esempio finale, avrete sentito a pochi secondi dalla fine riapparire come un sussulto qualcosa negli archi che ricordava il fugato, che era così. Ma quella cellula che viene già adesso fa in questo modo. Fino a qui assomiglia a fugato, ma poi fa... Questo in realtà è il tema iniziale, cioè mette insieme il soggetto e il fugato col tema iniziale, dimostrandoci che l'uno veniva dall'altro. È solo un piccolissimo esempio, questo poema sarebbe pieno di cose di questo genere, e il fatto di spegnersi e di rifiutare un finale trionfale ci dice in realtà che della modernità di riferimento al poema sinfonico, cioè, ripeto, poema della memoria nel caso di Visharad e non semplice narrazione. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.